Formazione e prevenzione è il titolo che quando abbiamo deciso definire la scaletta di oggi, è un discorso che potremmo passare un paio di giorni insieme cercando, cavillando su cosa non va, su cosa pensiamo che sia, su cosa non pensiamo che sia. Il punto fondamentale è quello su cui io batterò fortissimamente sia in questa fase di presentazione sia nel dibattito che seguirà, è che noi dobbiamo usare la norma per migliorare la salute e la sicurezza del lavoratore e dell'azienda e non nell'azienda. Le parole qui sono forse le uniche parole che uso nelle slide, perché tutto il resto sono figure, e per superare un concetto che oggi accompagna chi decide, fa linee di indirizzo, legifera, eccetera, una situazione in cui la norma sembra essere il totem, però neutro, e lo vedremo dopo, a cui si sacrifica, o meglio, non si va a verificare effettivamente se gli adempimenti normativi migliorano o meno la salute e la sicurezza del lavoratore e dell'azienda. Questo è il tema attraverso cui svolgere l'attività di formazione. Se la formazione, che è uno strumento attraverso l'adempimento della norma, perché è un obbligo, la formazione non raggiunge, non intravede questo risultato qua, possiamo dire che forse con le carte siamo a posto, ma miglioramento soprattutto di salute. Io sono medico del lavoro, quindi soffro di una debolezza da questo punto di vista, per cui il termine salute è forse quello che mi interessa di più. L'adempimento della norma, facciamo la nostra valutazione dei rischi, facciamo il nostro sistema di deleghe. Molto spesso, soprattutto nella pubblica amministrazione, sistema di nomina dell'RSPP o del medico competente giù, attraverso gare simili a quelle per cui si acquista una fotocopiatrice, e non tenendo conto che queste due figure sono dei consulenti, sentenze di Cassazione, del datore di lavoro, per cui la scelta è fiduciaria. Si assicura la partecipazione delle rappresentanze lavoratori, si fa la formazione, si gestiscono le emergenze, e quindi alla fine sostanzialmente, per quanto complesso possa essere questo sistema, i punti ci sono. Succede che facciamo i conti con le risorse economiche, non solo perché il mercato del lavoro va in un certo modo, l'economia va in un certo modo, lo sviluppo del mercato del lavoro va in un certo modo, perché sicuramente nel momento in cui una azienda, e prima è stato detto, ma questo è un punto su cui spero riusciremo ad approfondire nel dibattito, la realtà della regione Lazio è di un 97 qualcosa per cento di aziende medio-piccole, per cui il fattore economico, che l'incidenza del fattore economico, cioè di disponibilità di risorse per attuare la norma, per il miglioramento, eccetera, non sempre è una cosa lineare. Non che questo giustifichi, però è un dato reale di cui tenere conto. Per cui, una volta che abbiamo fatto tutta la nostra bella valutazione, eccetera, eccetera, abbiamo la nostra azienda col suo datore di lavoro, con tutti i suoi collaboratori, con i delegati, eccetera, eccetera, che in fondo hanno tutto il loro dossier, fatto internamente oppure fatto da qualcun altro, e si vive tranquilli la dimensione aziendale per quanto attiene questo aspetto qui. Ogni tanto succedono che in questo mare calmo o apparentemente calmo qualcosa perturba la calma. Io immagino che questa qualcosa che perturba la calma, se vi è una responsabilità, non è nel non fare le cose come devono essere fatte, cioè nel rispettare la norma, ma il non verificare che le persone a cui affidiamo un determinato compito, una determinata responsabilità, portino a casa a favore del datore di lavoro o dei lavoratori ciò che la norma e la tecnica prevedono. Quindi diciamo che se c'è una responsabilità del sistema, ripeto, non è tanto inciuciare, mettere da parte, dice vabbè questa roba qua la lasciamo stare, quanto non avere la responsabilità di verificare che ciò per cui si spendono i soldi, affidando delle attività a consulenti, soggetti esterni, eccetera, eccetera, ci facciano stare tranquilli. Quali sono, secondo me, i due esemplificativi fulmini che cadono su un'azienda? Che prima o poi qualcuno viene e scuote la nostra tranquillità e ci sanziona. Ma come? Io ho fatto tutto, ci sono anche le firme del medico competente dell'RLS sulla documento di valutazione del rischio, abbiamo fatto tutto così. Noi abbiamo fatto un'esperienza in Regione Lazio lo scorso anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti dell'applicazione per tutto il 2017 della verifica dei protocolli di sorveglianza sanitaria dei medici competenti. Abbiamo trovato diversissimi casi di protocolli di sorveglianza sanitaria completamente difformi rispetto a quello che conteneva il documento di valutazione dei rischi. Capirete che questo possiamo andare addosso ai medici competenti, possiamo andare addosso al datore di lavoro, eccetera, eccetera, però è una realtà. E l'altra cosa che invece, magari passeggiando per strada, troviamo ancora situazioni di questo genere qua che sono esemplificative. Ma come? Io la formazione lo faccio, ho tutti gli attestati, ho tutte le ore fatte, ho fatto tutta la formazione sul PIMUS. E vi direte, ma quello è un lavoratore autonomo, sarà pure un lavoratore autonomo, ma cantieri così, gli ispettori delle ASL, sapete quanti ne vedono? Allora, anche per la formazione, se c'è qualcuno che alla fine della giostra ci mette un bel timbro, ci dà tutti, c'è tutti gli attestati, col logo, con le ore fatte, le metodologie didattiche. Nel caso dell'e-learning è stato già accennato che la Regione Lazio ha regolamentato questa possibilità, soprattutto su ambiti molto complessi, sia per numerosità di lavoratori che per complessità e variabilità di rischi. Abbiamo il nostro bel timbro, abbiamo adempiuto alla norma che dice bisogna documentare questo e questo, eppure, questa è una vecchia slide che trovai una decina di anni fa, dall'uomo delle caverne ad oggi continuiamo a martellarci il pollice della mano destra. Allora, qualche punto di domanda ci deve essere, non fosse altro perché questa attività costa. Per cui se una grande azienda vuole dire vabbè, un costo indipendentemente da come va, ma a me e penso a quasi tutti noi interessa la salute di quel pollice che nei millenni continua ad essere schiacciato da qualcuno, motivo, punto di domanda. Così come noi abbiamo documenti di valutazione del rischio, documentazione varia con timbri, controtimbri, eccetera, eccetera, ma continuano ad avvenire le situazioni che abbiamo visto innanzi. Qui c'è il punto di fuga e su questa cosa qui noi stiamo portando avanti all'interno del comitato ex articolo 7 e stiamo portando avanti in maniera multidisciplinare, cioè la Regione, i servizi di vigilanza, l'Ispettorato del Lavoro, le parti sociali, datoriali e sindacati lavoratori, perché dico una cosa, penso scontatissima, da soli non si va da nessuna parte. Santo Padre, per riprendere Simonetti, dice anche che non è un'epoca di cambiamenti, ma il cambiamento di un'epoca. E se noi rimaniamo ai timbri e ai bolli formali sui documenti che abbiamo dentro casa, vuol dire che non abbiamo capito assolutamente nulla di dove sta andando anche il mondo di lavoro, del lavoro, dove sta andando la salute di chi lavora. La soluzione è questa. 10 anni fa, quando l'81 venne fuori, diciamo 9 anni e 10 mesi fa, e venne fuori con quel benedetto articolo 30 che secondo me è la frontiera ineliminabile verso cui andare. Non funziona perché all'interno delle aziende non funziona una modalità di non solo di verifica ma di gestione. Io non me ne vogliono chi si fregge del titolo di amministratore, ma una cosa è diversa è amministrare una fattispecie, un'altra cosa è gestirla. Gestirla vuol dire farsi carico di diversi aspetti, di chi sono i compiti e le responsabilità. Quando noi abbiamo fatto degli studi con le ASL sulle modalità di accadimento, il modello INAIL, ex ISPESL, sbagliato si impara, nella catena degli eventi praticamente si arrivava sempre al datore di lavoro. Vabbè, il datore di lavoro tanto sopra non c'è nessun altro, ma effettivamente è sempre così. E i rischi emergenti, così come il cambiamento sia dell'organizzazione del lavoro come fattore incidente, sia anche della tecnologia, siamo la famosa 4.0 di industria, così come i rischi emergenti. Noi parliamo oggi, è stato nominato solo gli infortuni sul lavoro oggi, noi parliamo di infortuni sul lavoro e di malattie da lavoro che oltre alle invalidità che danno provocano nel tempo lo stesso morti, in numero sicuramente proporzionalmente superiore a quelli che sono gli infortuni sul lavoro. Manca una capacità forse tante volte di prioritarizzare le azioni, tenuto conto che il borsellino non è pieno di soldi. Il magistrato, quando chiama un datore di lavoro, prima di chiedergli cosa hai fatto o cosa non hai fatto, chiede con le risorse a tua disposizione fin dove sei riuscito ad arrivare e cosa hai programmato di fare. Cioè mettere in sicurezza, curarsi della salute non è un pezzo di carta dentro un cassetto, ma è un processo che va sempre avanti. Sulla formazione tante volte ci troviamo, e per esperienza ve lo posso dire, di fronte a situazioni in cui il povero Daffy Duck dice ma non lo leggo bene, dice ma la confusione che ho in testa. Mi avvio a chiudere. In totale, l'articolo 30, lasciamo perdere l'esimenza della responsabilità giuridica, dal 231, eccetera, eccetera, nelle aziende il modello di gestione per gli adempimenti degli obblighi giuridici, non di qualche cosa per cui uno si alza la mattina e dice vorrei fare così, per cui metto su un sistema di gestione, riguardano anche le attività di informazione e formazione. Ora, la sfida è questa, la sfida che noi ci daremo quest'anno pure nelle varie attività che non riguarderanno solo la formazione. Se possiamo presumere che nella grande azienda l'organizzazione aziendale assorbe l'organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Parliamo di organizzazione. Questa cosa qui ha un grossissimo punto di domanda, la risposta penso che ce l'abbiamo tutto, e lo sforzo è, ad esempio noi stiamo facendo un grossissimo sforzo sulla parte del rischio stress lavoro correlato per capire come le metodologie della sperimentazione che è stata fatta sulle grosse aziende 2 anni con INAIL può funzionare adattato al nostro meccanico, al nostro artigiano, alla piccola e media impresa che non può naturalmente avere una attenzione settoriale a tutto questo ventaglio, eppure la logica non può essere diversa. Anche se l'organizzazione con l'RLST invece dell'RLS, con tutte le semplificazioni, colgo molto positivamente ciò che Tagliavanti ha detto, che la chiarezza delle regole è già una semplificazione. Noi stiamo lavorando in questa ottica qua e spero di approfondire nel dibattito alcuni di questi temi di cui ho solo fatto cenno, ma per costruire un po' la scatola dentro cui anche gli interventi che seguono daranno il contributo. Vi ringrazio e buon lavoro.